9.40, facciamo un salto indietro di 42 anni, che parliamo di 1980, una lunga estate italiana, la musica che ha cambiato il consumo della politica. Il libro del professore Alessandro Volpi, edito dalla Pisa University Press, diventa anche un podcast. Se andate su Spreaker, su Spotify, su tutte le piattaforme, le principali piattaforme di streaming audio, sono disponibili i primi due episodi. Professore, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno.
Non le nascondo che nel titolo ci sono contenuti una serie di indizi che incuriosiscono tantissimo. Partiamo dall'anno e poi arriviamo alla politica.
Beh, l'anno è un anno decisivo per quanto riguarda appunto la musica e il rapporto con la politica nel nostro paese, perché il 1980 è l'anno in cui, dopo almeno diciamo tre anni senza grandi concerti, perché nel 79 si era avuto qualche segnale con la presenza di Patti Smith proprio a Firenze e a Bologna nel settembre, bene, nell'80 ritornano i grandi concerti d'Italia con una sequenza impressionante. Forse l'anno in cui abbiamo più concerti in assoluto rispetto a tutto il decennio degli anni 70 e in parte anche del decennio successivo, perché arrivano in Italia prima i Ramones, poi arriva Iggy Pop, poi arriva Lou Reed, poi arriva ovviamente Bob Marley a San Siro, poi arrivano i Clash a Bologna, poi arrivano i Talking Heads, poi arriva Donovan, i Kiss, cioè l'elenco sarebbe pressoché sterminato. Inizia Pistoia Blues nel 1980 con Muddy Waters e Fats Domino, B.B. King, cioè l'Italia torna improvvisamente ad essere il centro dei grandi concerti internazionali e direi anche dei cantautori italiani, perché partono i grandi tour che si erano in parte affievoliti, diradati nel corso della seconda parte degli anni 70 per la paura delle contestazioni e delle autoriduzioni. Quindi è un anno simbolo nella riemersione, nella nuova comparsa di questo fenomeno che è il fenomeno dei grandi concerti, che peraltro per la prima volta arrivano negli stadi. A San Siro prima volta viene utilizzato da Bob Marley e via dicendo negli altri stadi italiani.
E la consacrazione di Bennato a Milano, se non sbaglio.
Esattamente, Bennato è il primo italiano, in realtà il primo italiano sarebbe stato Pino Daniele, nella misura in cui Pino Daniele è stato uno di quelli che hanno aperto il concerto di Marley alla fine di giugno dell'80, però in realtà il primo italiano che riempie San Siro con 70-80 mila presenze è proprio Edoardo Bennato, che tra l'altro in quel momento direi non era amatissimo dalla politica per questa sua verve molto polemica e secondo me forse anche un po' populista ante litteram, con cui contestava come dire, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette, gli impresari di partito, ecco, criticava apertamente quel tipo di pressioni.
Ma infatti in tempi recenti Bennato ebbe una fascinazione per il Movimento 5 Stelle, se non sbaglio. Però, come dire, nonostante, come dire, l'assassinio di Bachelet, ad esempio, o altre vicende gravissime come Walter Tobagi,
la strage di Piazza Fontana, Ustica.
Ustica è naturalmente la strage di Bologna, non di Piazza Fontana.
Esattamente, scusi, la strage di Piazza Fontana. La strage di Bologna dell'agosto del 1980.
Però quell'anno chiude gli anni di piombo in qualche modo.
Beh sì, per alcuni versi sì, per alcuni versi lei sì, lei giustamente ricordava gli assassini, ci sono anche gli assassini di mafia, Piersanti Mattarella, un anno ancora appunto la strage di Bologna, è un anno ancora condizionato dalla violenza, però è anche l'anno in cui da un lato per esempio c'è l'arresto di Patrizio Pece e quindi l'inizio dello smantellamento delle Brigate Rosse, che è un cambiamento di clima politico, perché tra l'altro nel 79 c'era stato il famoso processo Calogero, cioè il teorema Calogero, il processo a tutta l'autonomia, che aveva messo dentro una gran parte anche di quel movimento di autoriduttori che aveva animato le tensioni dei mesi precedenti. E poi cambia il clima, c'è un venir meno di quella forte ventata ideologica degli anni 70. Il Partito Comunista è ancora un partito molto forte e la Democrazia Cristiana, nelle elezioni del 1976 prende il 38%, il PC prende il 32%, quindi insieme fanno il 70% del consenso italiano e si pongono il problema dei giovani. si pongono il problema di questi giovani che non sono più così profondamente ideologizzati come negli anni 70, almeno una parte comincia ad allontanarsi dall'ideologia, è sempre più attratta dai grandi fenomeni musicali. Gli stessi partiti capiscono, soprattutto il PC, che a sinistra si sta, alla sua sinistra si sta costruendo un mondo che usa la musica, che crede nella musica. Penso alla vicenda di Renudo, dell'underground, di questo mondo che va fra i radicali e lotta continua, e che rappresenta per il PC un problema, perché è un elemento di polarizzazione di consenso giovanile, e quindi la musica diventa il linguaggio col quale misurarsi. E lì c'è il passaggio che nel libro provo a spiegare: la politica del Partito Comunista in primis è quella di favorire la nascita di organizzazioni o sviluppare organizzazioni come ARCI, Punto Rosso, CPS, che diventano i grandi organizzatori degli eventi rock pop italiani, e al tempo stesso portano questi eventi dentro le feste dell'unità, le grandi kermesse, da quelle nazionali a quelle locali, dove proprio a partire dall'80 arrivano in maniera massiccia le grandi star internazionali. Lou Reed suona le cascine, i Clash vengono portati a Bologna dalla giunta Zangheri e dal Partito Comunista, e persino il hip hop va alle feste dell'unità, cioè alla fine è i Tolkienes vanno alle feste dell'unità, cioè l'idea è quella di aprire a quel mondo che, rispetto al quale, meglio, fino a quel momento c'era stata una certa resistenza, perché lo si considerava comunque un prodotto del capitalismo. Il grande rock, a cominciare da Hendrix, era stato giudicato come espressione deteriore di un capitalismo. Qui le cose cominciano a cambiare, la politica capisce, il PC in primis, che bisogna provare a parlare ai giovani, e per parlare ai giovani bisogna dare spazio a questo tipo di linguaggi, politicizzandoli indirettamente, ecco, quindi mettendoli in contenitori politici, non più pensando di porre un vaglio ideologico stretto. E questo è un passaggio, a mio modo di vedere, importante, che avviene proprio a partire dall'80.
Guccini e compagni, per intenderci. Però, professore, tra politica e musica potremmo stare le prossime 6 ore a parlare, non possiamo farlo, naturalmente il palinsesto ci impone altro. Però un'ultima domanda voglio fargliela, che il suo libro è veramente imperdibile, e anche il podcast che potete ascoltare su qualunque piattaforma di questo genere, le piattaforme di streaming audio, il libro, il testo è 1980, una lunga estate italiana. Anche il PSI di Craxi si pose con forza questo problema dei giovani, della musica, degli spettacoli.
Certo, tra l'altro in maniera singolare, cioè nel senso, i giovani socialisti ancora all'inizio degli anni 80 erano molto vicini al mondo dei cantautori, e c'era una componente del movimento giovanile socialista e più generalmente del Partito Socialista che cercava di avvicinarsi quanto più possibile, e per certi versi di appropriarsi di, appunto, figure come Guccini, De Gregori, per certi versi lo stesso Anomalo, De André, certamente Vecchioni, quindi di fare una sorta di concorrenza da questo punto di vista anche al Partito Comunista nel patrocinio e nel sostegno ai cantautori. Poi comincia a nascere all'interno del partito un fenomeno diverso, cioè il culto della discoteca, di cui De Michelis sarà l'interprete assoluto. Addirittura noi abbiamo avuto nella storia italiana, appunto, nel caso di Michelis, un ministro che ha scritto Dove andiamo, un libro che si intitolava Dove andiamo a ballare stasera, che era una guida ragionata delle 100 discoteche italiane, queste dell'87, pubblicato da una grande casa editrice e firmato da Gianni De Michelis, con prefazione di Gerry Scotti, allora parlamentare socialista. Quindi il Partito Socialista si è dibattuto fra i giovani che amavano i cantautori e i vertici che coltivavano la discoteca, che poi diventa un elemento di fondo. E le faccio un'ultima considerazione: quel modello di grande fascino verso la discoteca in realtà lo aveva inventato la Democrazia Cristiana, perché sembra paradossale, ma nelle feste dell'amicizia, soprattutto nelle feste nazionali dell'amicizia che cominciano nel 77, la risposta della DC all'impegno cantautorale era la disco music italiana. Italiane non solo, da Donna Summer a Gloria Gaynor, questi erano, oltre, ripeto, ai nostri prodotti discografici, Fratelli La Bionda, Didi Sound, tutta sta roba che veniva ospitata nelle feste dell'amicizia, che voleva dire per i giovani che uscivano dalle parrocchie andare in queste discoteche antesignane che erano le feste dell'amicizia, perché la DC aveva pensato, Andreotti scriveva su Sorrisi e Canzoni TV, aveva pensato che la strada fosse quella di...
Ah, peccato, è caduta all'improvviso la linea, le ultime battute, professore, l'abbiamo persa. Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, che dal libro 1980, una lunga storia italiana, la musica che ha cambiato il consumo della politica, ha tratto poi un podcast, sono uscite le prime due di tre puntate sulle piattaforme di streaming audio per poterlo anche ascoltare. Salutiamo il professor Volpi da Pisa. Professore, che è caduto la linea proprio sulle ultime battute, professore.
Sì, appunto, quello che stavo dicendo è che questo modello socialista che appunto viene sviluppato nella seconda parte degli anni Ottanta in realtà ha una sua origine nella Democrazia Cristiana, nelle feste dell'amicizia della Democrazia Cristiana, che hanno dietro di sé una regia, tra l'altro, che è quella di Pippo Baudo, per certi versi lo stesso Mai Buongiorno, che di lì a poco poi affluderanno alle reti televisive di Berlusconi, in particolare Buongiorno, che costruiscono un modello di festa dove la musica della discoteca, la musica da ballo, Miguel Bosé, Donatella Rettore, la disco music italiana, Donna Summer, cioè questi elementi, anche con un certo ammiccamento, se vogliamo, in direzione sessuale, hanno lo scopo di attrarre i giovani che, appunto, come dicevo, escono dalle parrocchie, vanno nelle discoteche delle feste dell'amicizia, perché l'idea è contrapporre all'impegno dei cantautori un divertimento, un'evasione, che è l'evasione appunto della disco music, a cui la DC dà in quel momento grande credito, cercando una propria strada di avvicinamento dei giovani.
Andate ad ascoltarvi il podcast 1980, una lunga storia italiana, in Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Professore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.